Bentornati e bentornate su Intervista Autori. Sono Micol Pizzolati, oggi sono online con Mario Cardano e Vladimiro Zagrebeschi, che hanno recentemente pubblicato per Il Mulino un volume dedicato alla contenzione del paziente psichiatrico, un'indagine sociologica e giuridica. Benvenuti al nostro podcast, Mario, Vladimiro.
Grazie.
Grazie.
Sentite le doppie voci. Allora, il libro che presentiamo è il frutto di un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto sociologi e giuristi di alcune università italiane. Si struttura lungo un dialogo tra un'osservazione approfondita della pratica coercitiva in psichiatria in alcuni contesti specifici italiani e appunto si confronta con i contorni normativi. È un volume a cui hanno partecipato numerosi colleghi e colleghe diciamo presenta una tematica poco battuta sul fronte dello studio empirico nel nostro contesto italiano e che davvero ha un respiro interdisciplinare pieno, cioè sono due prospettive che realmente aggiungono una visione completa del fenomeno. E inoltre, cosa che diciamo metto in evidenza come persona che si occupa anche di metodologia, ha messo in campo un metodo piuttosto appunto nuovo, innovativo nel nostro panorama. Quindi complimenti vivi per questo lavoro che mi è piaciuto molto. Prima di iniziare con le domande sul testo, chiederei a voi, come di consueto nel nostro podcast, di presentarvi ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, in particolare per coloro appunto che non frequentano abitualmente l'ambito accademico e che non dovessero conoscervi, e dirci poi anche quali sono le ragioni e i percorsi che vi hanno portato a lavorare a questo tema e a scrivere questo libro. Darei in ordine la parola a Mario e poi okay. A Vladimiro.
Bene, grazie Micol per questa opportunità di presentare questo lavoro al quale sono molto legato. Nel presentarmi, sono laureato in filosofia a Torino e poi ho completato la mia formazione sociologica con un dottorato a Trento in sociologia e ricerca sociale, e poi ho iniziato la mia carriera accademica all'Università del Piemonte Orientale per poi nel 2000, una ventina d'anni fa, spostarmi a Torino al Dipartimento adesso di Cultura, Politica e Società, dove da molti anni mi occupo di due temi che sono al centro dei miei interessi, quello della sociologia della salute, quello della ricerca qualitativa, e direi che in questo lavoro che presentiamo oggi queste due linee di ricerca si incontrano. Il tema della salute nel corso del tempo l'ho orientato sempre più verso il territorio della salute mentale. E il testo è una team ethnography, una etnografia di gruppo che viene sviluppata all'interno di un progetto multidisciplinare che coinvolge oltre a giuristi anche degli psichiatri, di cui semmai diremo qualcosa più in là, e una ricerca finanziata dalla Compagnia San Paolo. E la ricerca qualitativa viene messa al servizio di un tema come quello della contenzione del paziente psichiatrico, un tema che anche per i suoi importanti risvolti giuridici ha richiesto la competente collaborazione di Vladimiro e del suo gruppo di ricerca per sviluppare per completare il quadro. Direi che mi fermerei qui con l'autopresentazione.
Ti ringrazio e appunto adesso ascoltiamo Vladimiro.
Ecco, io sono stato magistrato per moltissimi anni, Poi alla fine del mio periodo lavorativo, prima del pensionamento, che ormai è di diversi anni fa, sono stato per 9 anni giudice della Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo. Quando sono rientrato ormai pensionato a Torino, ho aperto un piccolo centro di ricerca sui diritti fondamentali, che si chiama Laboratorio dei Diritti Fondamentali, finanziato e ormai parte del Collegio Carlo Alberto, il quale è una fondazione tra la Compagnia di San Paolo e l'Università di Torino. Ci occupiamo di diritti fondamentali, come dice il titolo, prevalentemente, direi quasi esclusivamente finora, attorno a questioni, una delle tante, volta per volta, una delle tante questioni che riguardano il diritto fondamentale alla salute. State fatte e pubblicate diverse ricerche, ormai nella collana del Mulino, in cui è uscito il volume che presentiamo oggi. Il taglio del laboratorio, del modo di lavorare del laboratorio, è sempre interdisciplinare, cioè accanto a giuristi, evidentemente, perché si tratta di diritti fondamentali, sociologi o antropologi a seconda delle necessità, delle disponibilità, volta per volta. La logica di queste ricerche riprende una formula che usa la Corte europea, quasi sempre nelle sue sentenze, cioè diritti concreti, effettivi, non teorici e illusori. Allora, per essere non teorici e illusori bisogna scendere sul terreno, andare a vedere cosa succede davvero, non soltanto in quello che è scritto, nei libri. È per questo che è naturale, quando da Mario è venuta una proposta di una collaborazione attorno a questo tema, la risposta è stata evidentemente positiva e sono ben contento di aver lavorato insieme con delle giuriste, non ho scritto io il rapporto di ricerca evidentemente, con delle giuriste che hanno lavorato molto strettamente accanto ai sociologi. Ecco, questo è il mio stato di persona pensionata ancora attiva in questi giorni.
Grazie mille, grazie. Allora, entriamo un pochino ancora di più nella tematica che già avete comunque introdotto e tracciato. E chiedo quindi a Mario di raccontarci quali sono i nodi e le conclusioni principali che emergono da questo lavoro, appunto, che abbiamo detto a due anime disciplinari.
Bene, beh, io vorrei cominciare col dire qualcosa in più del tema del quale ci siamo occupati, che è la contenzione meccanica, e vorrei farlo risalendo alla prima descrizione letteraria che mi è nota, quantomeno, è quella dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che circa 500 anni fa pubblica questo testo e c'è una descrizione molto efficace nel canto 39, che adesso leggo con voi. Come egli è in terra, gli sono tutti addosso e gli legan più forte e piedi e mani. Assai di qua e di là si è Orlando scosso, ma sono i suoi risforzi tutti vani. Ecco, è esattamente di questa scena di cui ci occupiamo, una scena nella quale una persona, un paziente in uno stato di crisi, di agitazione, viene legato mani e piedi al letto. Di norma questo accade in uno stato di necessità, cioè quando il paziente in preda a questa crisi può recare un danno a sé o agli altri, questo giuridicamente, come meglio potrebbe dire Vladimiro, si configura come uno stato di necessità che rende non punibile un atto coercitivo nei confronti di una persona. Questa pratica l'abbiamo vista applicata sia a fronte di evidenti condizioni di necessità, ma anche in altri contesti. La contenzione meccanica è una pratica che è relativamente più nota nel suo impiego in psichiatria, ma tutt'altro che specifica, perché la incontriamo anche geriatria, anche in pediatria, anche nelle RSA giunte agli onori della cronaca, tristemente negli ultimi mesi. La contenzione meccanica in psichiatria si applica principalmente nei repartini psichiatrici, gli SPDC, che sono queste strutture nelle quali viene gestito il problema delle acuzie in psichiatria, a partire dall'applicazione della legge nota come Basaglia del 78, che ha portato alla chiusura dei manicomi. La ricerca che viene, di cui nel volume presentiamo i principali risultati, si è svolta in Piemonte, dove ci sono 25 SPDC, e è una ricerca che prevede una parte, che ha previsto una parte epidemiologica di raccolta della occorrenza delle due pratiche coercitive che, su cui abbiamo appuntato l'attenzione, oltre alla contenzione meccanica, anche il trattamento sanitario obbligatorio, ovvero la imposizione di una pratica di cura ad un paziente, aggirando la richiesta di consenso a fronte di nuovo di una situazione di criticità. Questa parte epidemiologica ha visto coinvolto come responsabile, come leader Giuseppe Maina, Claudio Carezzane e Laura Ciccone. E poi c'è stata questa parte etnografica, una team ethnography, un'etnografia di gruppo in cui oltre a me hanno lavorato Ferrero Camoletto, Luigi Gariglio, Valeria Claudia, Valeria Quaglia e Eleonora Rossero. Da principio abbiamo cominciato ricostruendo un quadro d'insieme dei 25 SPDC e abbiamo riconosciuto una enorme eterogeneità. Anche alla luce, come dire, di un antefatto empirico, quello di una visita nel Friuli Venezia Giulia, la terra delle pratiche non coercitive, la terra nella quale, come dire, si è radicato in maniera più profonda il pensiero basagliano, e lì abbiamo potuto constatare, beh, innanzitutto il fatto che nel ricorrere o meno alla contenzione entrano in gioco innanzitutto le risorse di cui si dispone e il contesto più generale nel quale le pratiche di cura nei reparti di acuzia, negli SPDC, prendono forma. Che cosa è emerso in Piemonte? Beh, innanzitutto una consistente eterogeneità di questi repartini. Pur essendo destinati alla medesima pratica, le caratteristiche architettoniche, organizzative e il ricorso alle pratiche coercitive sono molto diversi tra loro. Nessuno degli SPDC piemontesi è in senso stretto un SPDC no restraint, quindi che non ricorre mai alla pratica coercitiva, e questo è possibile nel momento in cui si decide di liberarsi delle cinghie come attrezzatura della pratica clinica, e che pratica la cura del paziente psichiatrico in un contesto a porte aperte. Ci sono, abbiamo constatato negli SPDC piemontesi, alcuni orientati a contenere la contenzione, a ridurla, ma non a eliminarla totalmente. Nel libro presentiamo i risultati preliminari dello studio, basato su un'osservazione, nel momento in cui l'abbiamo pubblicato, di 148 giornate negli SPDC su cui ci siamo concentrati in modo più specifico, che sono 6, 3, come dire, con una tensione verso la riduzione della contenzione, 6 più liberal, più meno propensi a ridurre la contenzione. Dicevo, 148 giornate, e in queste 148 giornate, in 47, abbiamo osservato almeno uno, qualche volta più di uno, pazienti contenuti. Quindi durante la nostra permanenza, un giorno su tre abbiamo visto contenzioni. Quindi la contenzione è una pratica diffusa, ed è una pratica che viene applicata con una sorta di normalizzazione, rendendola quasi come l'equivalente di una misura terapeutica in un contesto che abbiamo definito di innocenza morale. Il ricorso alla contenzione è strettamente legato alle immagini della follia, alle ontologie che orientano la pratica clinica, all'idea che gli operatori hanno della follia, a seconda che la si intenda come l'esito di un cervello rotto, con il quale non è possibile un dialogo, ma la sola misura è quella dei farmaci e della riduzione all'immobilità del corpo che si agita, oppure in ragione del fatto che si ritenga che la follia lasci un residuo di capacità di dialogo, di incontro, e si cerchi di contrastare la crisi attraverso forme di de-escalation, di dialogo essenzialmente. Mi avvio alla conclusione. Abbiamo rilevato che il legame con la categoria diagnostica è molto debole, e che il ricorso alla contenzione dipende più dalle caratteristiche culturali e organizzative degli SPDC. Sicuramente il paziente non conosciuto agli operatori è più suscettibile a ricorso a questa misura, ma non è la regola. Noi abbiamo visto pazienti stranieri che stanno abitando in modo sempre più consistente gli SPDC, in alcuni casi contenuti anche laddove non sussistevano seri problemi per l'incolumità fisica del paziente stesso o del personale, e altri casi, come dire, molto più minacciosi, gestiti con la logica del dialogo, con la de-escalation. Un aspetto molto importante che abbiamo riconosciuto è anche legato al rapporto tra i medici e il personale infermieristico. Laddove ci sono tensioni, laddove la realizzazione delle pratiche di cura non viene realizzata in modo collaborativo, valorizzando le competenze del personale infermieristico, il ricorso alla contenzione è più ricorrente, è più comune e anche in qualche modo normalizzato. E quindi è emersa molto chiara questa dimensione che contano più gli aspetti culturali e organizzativi che gli aspetti clinici nel determinare il ricorso alla contenzione. Bene.
Ti ringrazio moltissimo. E da questo quadro assai preciso dei contesti e dei risultati, che ci ha fatto veramente entrare anche, come dire, visivamente, quasi personalmente in queste strutture che avete studiato, invece passo la parola a Vladimiro per un quadro diciamo più ampio, più di contorno, chiedendogli se in qualche parola appunto ci può dire che cosa questo libro ci racconta sul contesto più generale in cui viviamo, e perché è così rilevante appunto occuparcene anche da un punto di vista appunto non tecnico e di organizzazione sanitaria to cure.
Sì, ma io direi innanzitutto perché volentieri come laboratorio laboratorio e anche come persona. Io abbiamo lavorato su questo tema, cogliendo la proposta che veniva da Mario. Perché, innanzitutto, perché nel quadro dei profili di diritto alla salute che riguardano i diritti fondamentali, non ce ne eravamo ancora occupati, quindi era ovvio che il nostro interesse. E poi perché ci ha offerto la possibilità di occuparci di un ambito di persone tra le più vulnerabili. Tra le più vulnerabili per una serie di ragioni, ma anche perché sostanzialmente nascoste, fuori dei riflettori. Pensiamo a quanti, che vivacità ci sia di dibattito, anche di scontri attorno a diritti fondamentali di altri gruppi minoritari o comunque che pongono problemi di diritti fondamentali, quello che avviene in questi tempi contro il razzismo a livello mondiale, quello che avviene in Italia adesso attorno a questa proposta di legge che è in via di approvazione, si spera che allarga alla omofobia, la protezione contro le discriminazioni di questo tipo. Un'attenzione di opinione pubblica, anche politica, molto, molto forte. Su queste persone di cui ci siamo occupati in questa ricerca c'è il silenzio. Il silenzio permette tante violazioni che non emergono. Ora, perché c'è l'interesse per queste persone, anche per chi si occupa di diritto? Perché il diritto fondamentalmente si pone di fronte a realtà umane di persone consapevoli, capaci di intendere e di volere, come si dice in certe formule giuridiche. Allora, capaci di intendere e di volere è quello che invece non è o non si ritiene che sia, volta per volta, per il paziente psichiatrico, tanto più nelle fasi di acuzie o di pericolosità addirittura, in cui la contenzione poi si esplica. E c'è quindi per il giurista la necessità di occuparsi di un ambito che umanamente è molto sensibile, stimola l'attenzione, dall'altra sui principi fondamentali del diritto e di crisi e di confine e di messa in discussione di quello che è il fondamento, cioè il principio di autodeterminazione delle persone, qui addirittura sul punto della libertà fisica, autodeterminazione, che è un aspetto, come si dice sempre a livello costituzionale, a livello della Convenzione Europea dei Diritti Umani, eccetera, che è un aspetto della dignità della persona. La quale dignità della persona è il fondamento dei fondamenti per un giurista. Dunque questo è, poi dirò magari qualcosa su profili più strettamente giuridici di questa ricerca, ma questa è la ragione dell'estremo interesse di questa materia per chi si occupa di diritto.
Perfetto, rimango su di te appunto per domandarti di entrare ancora se possiamo nel dettaglio degli aspetti di tipo giuridico che emergendo appunto dalla ricerca senti di mettere in evidenza come questioni che possono essere migliorate, risolte nel nostro contesto.
Sì, ma è difficile riassumere in poche parole il risultato di una ricerca che ha visto lavorare tre costituzionaliste, Alessandra Agostino, Marta Caredda e Cristina Pardini. La prima, Alessandra Agostino, costituzionalista qui all'Università di Torino, si è occupata del profilo costituzionale italiano. La Marta Caredda e Cristina Pardini hanno lavorato sul piano invece del diritto comparato in Europa, a vedere come altrove questo fenomeno, che esiste anche altrove naturalmente, viene disciplinato. Ora, quindi rinvio al libro per questo, però in sintesi, la questione è fondamentale per il giurista, se si debba riconoscere che questo ambito di persone sono diverse, oppongono problemi diversi dalla norma per il giurista, o, come fa l'ordinamento italiano, far finta di no, cioè non disciplinare in modo specifico questa realtà di questi fatti, queste condotte di cui il libro si occupa. Perché benché la contenzione, particolarmente la contenzione meccanica, non sia, come è stato deciso tante volte, non sia un trattamento sanitario, tuttavia si inserisce in un ambito che vede una relazione tra medico e medici, infermieri e il paziente. Ora, in quell'ambito, recentemente, qualche anno fa, nel 2017, con la legge 219, si è definito il rapporto di cura medico-paziente e si è definito l'articolo 1 in modo molto bello, se si vuole, anche se giuridicamente poi difficile per le sue ricadute, il rapporto tra medico e paziente è un rapporto di cura e fiducia che si basa sul consenso informato. Ora, trasferiamo questa definizione nel momento di un reparto in cui si decide, si attua la contenzione meccanica e si vede che c'è uno sfasamento evidentemente profondo. Quindi si fa finta che sia possibile un rapporto di questo genere. Poi però quando c'è la crisi e si interviene e si ritiene di dover intervenire con la contenzione meccanica, credo che nei reparti non ci si ponga proprio il problema della punibilità, e cioè che è un reato, è un sequestro di persone, una limitazione, un abuso, è una serie di possibili qualificazioni penalistiche di questo comportamento. Quando poi emerge il problema, perché viene fuori, perché ci si lamenta, eccetera, eccetera, il meccanismo è il ricorso alla non punibilità per aver agito in stato di necessità. Qualche volta potrebbe essere addirittura la legittima difesa del personale del reparto che può essere stato aggredito, o di pazienti altri che possono essere stati aggrediti, ma normalmente è lo stato di necessità. Ora, lo stato di necessità, nella sua logica e in gran parte delle sue applicazioni, ha di fronte non una persona capace di intendere, di volere, che aggredisce, per questo sarebbe la legittima difesa, ma una forza bruta, la forza della natura, l'alluvione, l'incendio, ecco, si è in stato di necessità e si può commettere un reato senza essere punito, il che dà un grosso problema dal punto di vista del diritto, cioè reagire, trattare quella persona umana che viene ritenuta, perché è pericolosa spesso, come forza della natura. E questa è la ragione, poi, il riflesso del fatto che in Italia non c'è una legislazione specifica per questi fatti, si applica il codice penale come per tutta la generalità delle persone. Insomma. In altri paesi, in Europa, ci sono delle leggi specifiche, più o meno specifiche, appunto, più o meno articolate nella loro disciplina. Quello che comunque in Italia manca non è soltanto una legge generale, una norma del codice penale o altro, o della legge 219 del 17 in materia sanitaria. Quello che manca, ed è emerso nella ricerca, è l'esistenza di una disciplina di tipo amministrativo interno agli istituti. Come si prende nota della clinica, immagino, o in altri modi, del perché, per come, per quanto tempo, chi è responsabile di di queste pratiche, il che significa che vengono nascosti, non si consente di ricostruire la necessità e quindi la responsabilità di questi atti di contenzione e la possibilità di abusi è molto presente. Ecco, questa è la situazione in Italia dove non c'è una specificità di disciplina né nel codice penale, perché stiamo parlando di fatti di reato, no? Nella loro oggettività, né in sede amministrativa. Altrove leggi ci sono, ho l'impressione che però alla fine la responsabilità individuale di chi decide la contenzione sia l'elemento fondamentale.
È come se non ci fosse una soluzione, mi sembra di capire dal tuo quadro.
Il giurista, ho l'impressione, si trovi in grave imbarazzo, perché le responsabilità nel diritto sono responsabilità di persone, responsabili, appunto, quindi capaci di autodeterminarsi. Qui abbiamo delle persone titolari di diritti e di libertà, perché anche nel momento in cui, anche in carcere, si può essere sequestrati, no? Quando c'è una ulteriore restrizione rispetto a quello che la legge stabilisce. Abbiamo persone appunto che vengono legate, e che tuttavia sono persone, possono, si suppone possano far valere certamente dei diritti, ma anche delle opinioni quando si parla di consenso informato. Evidentemente qui si agisce contro il consenso, no? della persona, anzi proprio forzandolo. Quindi il diritto è in grave difficoltà, ho l'impressione, almeno lo sono io.
Ti ringrazio davvero molto anche per aver, diciamo, fatto intendere anche a chi non è esperto della materia molto bene la questione. Io torno a Mario per chiedergli se alla luce di questo studio sono emerse ulteriori piste di ricerca a suo avviso allargabili a tutta la comunità accademica italiana.
Sì, ma allora comincio con raccontare un aneddoto, un episodio del lavoro sul campo. Nell'ultimo SPDC, nel quale ho trascorso alcune settimane facendo osservazione, arrivando proprio a ridosso del lockdown, commentando con uno psichiatra quanto osservavo, lui mi dice: beh, in questo periodo non ci sono state molte contenzioni. Io personalmente in quel reparto non ne ho vista una, e forse è proprio perché sei stato tu con noi e questa cosa ci ha indotto a prestare un po' più di attenzione. A partire da questa notazione, una prima osservazione che uno potrebbe fare è: caspita, ma allora la ricerca non è oggettiva, abbiamo influenzato, abbiamo perturbato il contesto. Beh, questa cosa mi preoccupa molto poco, ma mi spinge a un altro tipo di considerazione, da cui nasce, come dire, questa pista di ricerca. L'etnografia può configurarsi come una sorta di pratica riflessiva, cioè il fatto che la nostra presenza sul campo abbia ridotto il ricorso della contenzione ha mostrato comunque all'organizzazione il fatto che possono continuare nelle loro pratiche di cura senza ricorrere a questa misura. E quindi le piste riguardano la possibilità di una versione di etnografia pubblica, cioè di etnografia che sviluppa, sollecita la pratica riflessiva delle organizzazioni e che diventa una forma di ricerca intervento, magari anche con possibilità di discussione, di formazione. Era una cosa che era già emersa nel corso delle discussioni che abbiamo avuto dei materiali empirici sul campo con uno psichiatra Claudio Carezzana e con un'infermiera Maria Grazia Imperato che ci hanno accompagnato nel esaminare i risultati del nostro lavoro e come dire. Loro hanno riconosciuto, ne parla anche un capitolo del libro, il fatto che lo sguardo sociologico può contribuire a ridefinire le pratiche organizzative. Quindi la pista di ricerca è quella di pensare a una forma di sociologia pubblica, anche su piccola scala, che utilizza l'etnografia come uno strumento per instillare all'interno delle organizzazioni una dimensione riflessiva che possa suggerire un miglioramento delle loro pratiche, in questo caso di cura.
Ti ringrazio anche, diciamo, personalmente per lo spunto che spero un giorno di poter, come dire, cogliere e attuare nella sua importanza e necessità. Siamo giunti alla conclusione del nostro incontro e come succede nelle nostre interviste, lasciamo l'ultimo intervento per i vostri consigli relativi a ulteriori letture, ma anche iniziative di qualsiasi genere o prodotti culturali che secondo voi i lettori del vostro libro potrebbero particolarmente apprezzare.
Chi comincia?
Chiedo a te, Mario, di iniziare.
Ok, allora, tre libri che possono essere utili. La mia idea è che la sociologia debba nutrirsi di storia, e quindi come lettura suggerisco il libro di Valeria Babini, Liberi Tutti, Manicomi e Psichiatri in Italia, una storia del Novecento, del Mulino, che ricostruisce un po' la storia della psichiatria italiana. Poi un altro libro importante è il libro di John Connolly, Trattamento del malato mentale senza metodi costrittivi, è un libro del 1856 che riflette su come sostituire, come dire, la gentilezza alla coercizione. Il terzo libro che suggerisco, che un po' è eccentrico, è un libro di Jaakko Seikkula, un psicoterapeuta finlandese, che per Giovanni Fioriti Editori pubblica un libro, Il dialogo aperto, l'approccio finlandese alle gravi crisi psichiatriche, perché presenta un modo appunto diverso, alternativo, basato sulla dimensione dialogica, per gestire quelle crisi che in altri contesti esitano nella contenzione meccanica.
Ti ringrazio molto. Vladimiro, hai qualche consiglio?
Io non ho preparato, diciamo, una bibliografia da indicare. In relazione alla mia esperienza, suggerirei, particolarmente a chi si occupa di diritto, di vedere, perché è particolarmente significativa anche del problema che per il giurista si pone, quello che emerge dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che in non moltissime sentenze, ma alcune ci sono, è stata chiamata a valutare se i diritti fondamentali delle persone, qui dei pazienti psichiatrici, fossero stati in vari paesi d'Europa, perché i ricorsi si riguardano appunto i paesi d'Europa, fossero stati tutelati o invece violati. Ora, la soluzione che la Corte dà è di tipo procedurale. Spesso i giuristi se la cavano rinviando le procedure, più chiedendo che le procedure siano garantite, ma non dicono il contenuto della decisione che poi all'esito di quelle procedure si prende. E dice la Corte sempre: bisogna che ci sia un controllo del giudice. Del giudice, naturalmente, perché stiamo parlando di violazioni di ipotetiche o reali, violazioni di diritti. E si chiede che ci siano controlli periodici e che appunto l'accesso al giudice sia garantito, eccetera, eccetera. Allora, è molto interessante, a mio modo di vedere, da giurista, vedere che la soluzione è nella equità e disponibilità di un controllo del giudice, ma come quel controllo, che poi si rifà alla perizia del perito medico che viene incaricato di rispondere qual era la soluzione o era la condizione del paziente, come venga deciso, purché sia proceduralmente corretto e accettabile. Questo è molto significativo e conferma quello che dicevo prima sulla difficoltà del giurista di esprimersi.
Ti ringrazio e vi ringrazio entrambi molto da parte mia e da parte della redazione. Abbiamo concluso il nostro incontro. Gli ascoltatori e le ascoltatrici possono trovare gli approfondimenti che avete consigliato sul sito intervistautori.org, dove potete tutti ascoltare anche le altre puntate che sono presenti anche sulle principali piattaforme podcast. Vi saluto e vi auguro davvero un buon proseguimento di lavoro.
Arrivederci, grazie.
Grazie, buona giornata a tutti.